Ok, riprendiamo la trasmissione, finito il video.
Ci sono immagini senza commenti, invece si recommenda, cioè dobbiamo accessare la regola, i commenti magari sarebbero molto differenti, però pensate a postare l'incontro procedendo prima con tutti gli interventi e poi riservando alla fine uno spazio per le domande, i dubbi. Adesso parlerà Lucio Domaggio di Italia.
Allora vi chiedo solamente un minutino
aperta ancora perché avevo anche preparato le slide a supporto intervento, quindi un attimo, visto che sono nello stesso computer nel quale abbiamo proiettato adesso il film. Credo comunque che sia doveroso spiegare come prima cosa cosa è Indie Media, dire perché il luogo comune, o meglio, i lettori di Panorama, per esempio, sanno che Indie Media è un'organizzazione di fiancheggiatori del turismo internazionale che pubblicano i volantini di gruppi insurrezionalisti, sovversivi di tutto il pianeta e appoggiano quindi indirettamente e direttamente il terrorismo islamico grazie alla loro avversione nei confronti delle guerre aggressive che abbiamo visto negli ultimi 4 anni, dall'Afghanistan all'Iraq. Quindi insomma, invece Indie Media ovviamente è una cosa un po' diversa. E se riesco a aprire le slide, insomma ve lo faccio anche vedere un attimo. Ed ho qua. Ops. No.
Non è lui?
No, non doveva cominciare. Allora, Indie Media, vabbè, questo è il suo logo, lo conoscete in tanti. Quando nasce? Beh, nasce in un contesto storico, in un contesto tecnologico preciso, cioè non nasce a caso. In buona sostanza a Seattle nel 1998. Seattle ci fu la prima grande protesta delle serie di grandi manifestazioni contro il G8, contro il WTO. Seattle sì, appunto, c'era il convegno dell'organizzazione del commercio mondiale. Dicevo, nasce lì da un'esigenza, quella di poter documentare ciò che sarebbe avvenuto, non attraverso i resoconti dei media cosiddetti mainstream, cioè delle principali testate giornalistiche che lavorano in America, ma attraverso un'organizzazione che fosse di fatto costruita dal basso dagli stessi manifestanti, quindi la possibilità di una di avere una sorta di agenzia, diciamo così, che tenesse conto di tutti i temi, delle proposte che i manifestanti portavano nelle piazze in quei giorni. Ci sono degli elementi importanti affinché possa nascere Indie Media in quel contesto. Sicuramente alla fine degli anni 90 telecamere e regie portatili, nel senso alla fine personal computer, perché le camere diventano digitali, diventano facilmente interfacciabili con dei computer che è possibile portarsi dietro. E dicevo, questo tipo di tecnologia ha dei prezzi accessibili ai più e quindi permette la produzione di materiale video, audio o in qualsiasi altra forma a prezzi sostenibili anche da singoli o da piccoli gruppi, da piccole organizzazioni. L'altro aspetto veramente importante è la diffusione capillare di internet, cioè alla fine degli anni 90 ormai internet non è più una cosa da pochi, in molti paesi europei, non da noi che c'era una situazione all'epoca di ritardo, ma in molti paesi europei è disponibile la banda larga nelle case, quindi è possibile avere un canale a bassissimo costo, perché non è più necessario dover affittare un canale satellitare o avere degli impianti di trasmissione video, avere appunto questo canale a bassissimo costo che permetta di informare direttamente chiunque voglia essere informato. In realtà è stata anche la stessa disponibilità della comunicazione elettronica a permettere centinaia, forse migliaia di gruppi di potersi coordinare per costruire le manifestazioni che si sono tenute a Seattle durante i 5 giorni del vertice del commercio mondiale. L'altro aspetto fondante è l'idea dell'open publishing, cioè davanti a questa diffusa tecnologia è stato in qualche modo naturale anche l'idea della diffusione della conoscenza, ma anche della diffusione delle possibilità dell'informazione. Allora, Indie Media permette a chiunque di poter inserire contenuti. Allora, io vi faccio vedere il sito di Indie Media Italia, giusto per darvi ops, scusate che come si esce la presentazione. Vabbè, torniamo alla pagina dietro, meglio, per fortuna me l'ho preparato anche in una slide nel caso che non avessi avuto possibilità di collegarmi alla rete. Poi io dicevo, ecco, questa è l'home page che c'era ieri sera, siamo in leggera differita rispetto a quello che c'è adesso, dove vedete la parte che qua è in basso a destra, ma che poi nel sito in realtà è una colonna estremamente lunga, e quello viene chiamato comunemente Newswire. È una parte che chiunque abbia qualcosa da comunicare può utilizzare, non nel senso di forum, no? Cioè chiunque abbia una notizia da dare può, senza alcun ostacolo, alcun impedimento, alcun tipo di censura, compilare un semplice modulo all'interno di questo stesso sito e pubblicarla, insomma, così come. La parte centrale invece è la cosiddetta feature. Nella feature di solito c'è un'inchiesta sviluppata anche in maniera molto articolata. Se ci fate caso nel testo vedete che ci sono almeno 3 link, perché tutti questi rimandano a articoli diversi, a altre sezioni. Cioè un gruppo di lavoro coordina questa inchiesta che poi viene effettivamente pubblicata con questa posizione di rilevanza all'interno della pagina. Non sarà una sorpresa immaginare che i server di Indie Media girano su un sistema operativo molto preciso. È quello che mi era scappato prima nella slide, cioè questo qua. Lo conoscete, immagino, no? Vedo voi qual è, sì. Vabbè, allora, se non lo conoscete, potete fare la conoscenza di questo pinguino che si chiama Tux e che è il simbolo di Linux. Allora, di New Linux, è giusto, sto mi incazzo dietro. Cos'è questo sistema operativo? Beh, è una cosa che è un software. Un software significa, programma il computer, diciamo così. Insomma, una cosa che potreste installare sul vostro computer al posto di Windows, diciamo, ma che anche questo nasce da una esigenza di socializzazione dell'informazione e della conoscenza, nel senso che non lo fa una casa produttrice, una software house che ha investito dei soldi per fare questo, no, lo fanno centinaia di migliaia di sviluppatori presenti in tutto il mondo, che si coordinano attraverso la rete stessa e che ognuno dà il suo piccolo contributo alla costruzione di questo sistema operativo che ha tutte le funzionalità che possono essere utili per qualsiasi tipo di applicazione, compreso il mediattivismo. Diciamo che dai media un po', insomma, chi fa chi lavora a questi gruppi che viene appunto definito mediattivista, cioè attivista dei media. Questo deriva anche da delle parole chiave, degli slogan che sono stati lanciati da Indie Media in questi anni, e cioè don't hate the media, become the media. Non odiare i media, ma diventa il media. Cioè l'idea di scardinare il sistema dell'informazione appropriandosi delle tecnologie non solo tecnologie ma anche delle competenze necessarie per la trasmissione di informazioni e permettono quindi di andarsi non solo a sostituire, ma quantomeno a integrare il sistema tradizionale dei media. In Italia l'incontro tra le culture del mediattivismo e la cultura hacker non è una parolaccia, non vuol dire il cretino che vi manda il virus sul computer, non vuol dire quello che avrebbe rubato 2 miliardi di dollari alla banca tedesca. No, hacker è il creativo dell'informatica che offre la sua passione per contribuire a costruire un sistema fruibile a tutti, ossia un sistema libero. Dicevo, l'incontro tra queste culture ha fatto germogliare un movimento di cosiddetti hacktivist, cioè di è evidente la radice, la fusione tra la parola hacking e activism, inteso proprio come, anzi, è media activism, che ha portato a sviluppare i centri di indie media, soprattutto nelle città dove era già presente, già radicato storicamente, dei laboratori hacker, dei gruppi che già lavoravano su questo tipo di tecnologie, che in pratica hanno messo a disposizione le conoscenze tecniche per coloro che invece hanno voluto comunque provare a trasmettere dei contenuti pur non avendo prima quelle conoscenze tecniche necessarie per poterlo fare. Se siete interessati all'argomento vi consiglio un libro molto interessante che descrive esattamente questa storia con tutti questi passaggi, che si chiama Hacktivism, proprio come quel movimento stesso, che è stato scritto da Arturo Di Corinto e Tommaso Tozzi, è uscito un paio d'anni fa nelle librerie, spero che riusciate ancora a trovarlo. Oh, io approfitto dello spazio che mi è concesso. Scusa, puoi urlare? Hacktivism, HCKTV, ok? Gli autori sono Tommaso Tozzi e Arturo Di Corinto. No, vi dicevo. Visto che le immagini che abbiamo visto prima, quelle di Genova, no? No, mi hanno toccato, ma succede sempre ogni volta che le vedo in realtà. Ci sono, approfitto di questo spazio appunto per dirvi, cioè per fare un ragionamento da non da Rendi Media, ma prima di tutto da militante del Freaknet, da giornalista e da cittadino. Essere cittadino è una cosa importante, perché cioè dire, c'è stata una presa strategia dei media già a monte di quelle giornate drammatiche di Genova. È stata che in qualche modo, cioè, voglio dire, è anche una cosa molto articolata, cioè che io ho dedicato libri e sicuramente potremmo stare a dedicare convegni e incontri solamente su quell'aspetto, ma cercherò di riassumere quelli che per me sono stati almeno i passaggi chiavi di questa operazione, insomma. Beh, intanto sicuramente vi ricorderete che almeno dall'inizio del giugno del 2001 i giornali tutti continuavano a dare quotidianamente notizie su come si svolgevano le trattative tra il GSF e il Ministero degli Interni per acquistare la gestione dell'ordine pubblico. Ogni giorno era lo stesso ritornello in cui il Ministero dell'Interno continuava a dirci che stava preoccupando delle violenze che si sarebbero espresse a Genova, di tutto quello che stava, che sarebbe sicuramente successo, e per un mese appunto abbiamo avuto questo continuo ritornello sul fatto che sarebbe stato tutto molto molto duro. Ma credo che veramente il massimo si sia raggiunto il 17 di luglio, cioè due giorni prima dello scoppio dei casini, se, cioè, insomma, voglio dire, era già il martedì di pochi giorni prima che cominciasse il vertice vero e proprio. Il 17 di luglio succede che il Corriere della Sera a firma di Fiorenza Sarzanini pubblica un dossier dei Ross cosiddetto riservato, cioè che i Ross avrebbero consegnato al nostro bel governo. In questo splendido rapporto riservato ma pubblicato dal Corriere della Sera si parla delle nuove armi che si stanno preparando per Genova, come per esempio gli europrelini telecomandati che avrebbero dovuto sganciare palloncini di sangue infetto sulle forze di polizia e l'assalto con le fionde alla zona rossa e cose di questo genere, insomma, tutte belle
morti.
Insomma, ma evidentemente c'è qualcuno che ha interesse affinché anche notizie che farebbero sorridere a chi ha un minimo di sale in zucca vengano amplificate e vengono riportate alle opinioni pubbliche. Quell'anno, da alcuni anni, ormai dal 1998, ogni anno si tiene in Italia un meeting hacker, cosiddetto Hackit, e nel 2001 si tenne proprio a Catania, per il Freaknet ad ospitare l'incontro. Sicuramente nella storia di tutti gli Hackit fu il più controllato che si sia mai visto, cioè con persone che nessuno aveva visto prima, che riuscivano a seguire 12 ore di seminari, 16 ore, cioè uscivano qua bene stravolti, ma questo era il loro lavoro, erano stati mandati lì apposta e gli toccava farlo. Poi insomma, in questo articolo Fiorenza Sanzarini sostiene carabinieri le raccontano, lei amplifica, che è Freaknet a coordinare quelle che saranno le azioni telematiche contro il vertice del G8.
Ok.
Non c'è mai stata nessuna smentita da parte del Corriere della Sera, nonostante le pressioni che abbiamo fatto. Certo, poi, voglio dire, troppo sono cose di cui non possiamo neanche, tra virgolette, entrare, in quanto si giocano ad altri livelli. Per esempio, poi un anno dopo, la stessa autrice ha fatto sempre lo stesso lavoretto, cioè ha pubblicato un altro dossier riservato del ROS, e poi stavolta qualche magistrato l'ha presa male, tant'è che gli hanno mandato invece quelli della Digos a casa a cercargli le carte. Sì, e tra l'altro era solito, cioè un dossier del ROS come quelli che facevano in quel periodo, quel periodo in cui i suoi dirigenti di questa organizzazione erano massima parte ufficiali che avevano avuto qualche problema in Somalia o in altri posti, in altre missioni umanitarie o altre irregolarità sul servizio. Vi dicevo, il dossier del 2002 dove Rossi invece ricostruiscono una giornata di Carlo Giuliani dove buttano fango su questo ragazzo, dandogli del blocco, dandogli il devastatore, dandogli cose. Però lì l'ha pagato, insomma, non sembrava bene, insomma, a servire certi interessi di parte. Allora, come abbiamo visto nel video, l'altro elemento importante della strategia mediatica sono stati sicuramente tutti gli attentati che hanno preceduto il G8. Nei giorni immediatamente precedenti cominciano a piovere plichi esplosivi alle stazioni di carabinieri, alle stazioni di carabinieri di Genova, succede anche a Roma, arriva un plico esplosivo anche alla questura di Bologna, se ne prende uno di plico esplosivi oppure la segretaria del TG4, cioè Fede, povera vittima, insomma, in questa cosa qui. E tutto quanto non fa altro che far guardare ancora con maggiore sospetto le manifestazioni che da lì a poco sarebbero cominciate a Genova, creando quel clima favorevole all'associazione di manifestante uguale terrorista. Il 12 di luglio di quell'anno l'ordine dei giornalisti della Liguria, di concerto con l'associazione stampa della Liguria, l'associazione stampa sarebbe il sindacato dei giornalisti, presentarono quello che avrebbe dovuto fungere da distintivo dei giornalisti durante le manifestazioni, e cioè delle pettorine gialle con stampa, press e stampa per l'appunto, che sarebbero stati dati solamente ai giornalisti accreditati. Dopo la conferenza stampa, in cui appunto Attilio Luglio, che era il presidente dell'ordine, e Marcello Sinola invece il segretario del sindacato, presentarono queste cose, la polizia fece richiesta per 400 pettorine dal giornalista. Con la giusta etica professionale, il sindacato dell'ordine della Liguria rifiutarono la consegna di queste pettorine, perché dissero: non possiamo darle, perché non è possibile incrinare il rapporto di fiducia che deve esserci tra il cittadino e il giornalista, confondendolo in questo modo e facendovi attribuire delle funzioni che non avete, facendovi spacciare per qualcosa che non siete. Questo qui non è effettivamente servito a... Sì, anzi, parlo attaccato. Non è servito granché, perché la polizia si clonò le pettorine esattamente come voleva e mandò in strada tantissimi agenti con la pettorina da giornalista che non facevano un giornalista, facevano altre cose. E ora questa cosa qua non ve la sto cioè non l'ho denunciata io, non ve la sto dicendo io per prima. Se andiamo a vedere le carte di quei giorni, questa cosa la dice il segretario nazionale della Federazione della Stampa, Paolo Serventilonghi. Ed effettivamente, se vi ricordate, quel signore qua nella foto ha mandato diverse volte l'ispezione di una persona con una pettorina gialla, un casco giallo, che estrae una pistola, tira 3 colpi in aria, sale su una Vespa e va via durante la manifestazione di Genova, dicendo: ma chi è questo manifestante con la pistola? Insomma, come dire, ribaltando un po' insomma come sono andate le cose, come se fosse innocente o non sapesse che cos'era una pettorina gialla. L'altra cosa che abbiamo visto quasi alla fine del servizio di Indy Media è stato il particolare interesse che ha dimostrato la polizia durante la sua eruzione a fare in modo che venisse bloccata l'uscita di informazioni dalla Pascoli per quello che stava succedendo lì. Non è che a caso sono stati distrutti i computer. È successo che quando sono entrati al primo piano del fido GSF, quindi dopo essere già entrati nel dormitorio dove hanno massacrato 93 ragazzi, lì hanno cercato di rompere a manganellate, vabbè, questo avevano, tutte le porte SDN che ci permettevano di far uscire i nostri computer verso internet, con l'intenzione di isolarci. Non solo, quando poi sono saliti al piano di dove era ospitata la redazione di Indy Media, per la prima cosa hanno preteso che venissero spenti i cellulari di tutti quanti, e mentre se ne stavano a volto coperto hanno rubato i rullini, le flash memory, le videocassette, tutti i supporti dove c'erano filmati informazioni di quello che era successo in quelle giornate e di quello che era successo pochi minuti prima, perché dalla scuola di fronte alla Diaz, appunto, dove c'era il GSF, era stato possibile riprendere nei dettagli l'irruzione degli agenti nel dormitorio, e questo avrebbe sicuramente messo in imbarazzo chi comandava la polizia e i carabinieri in quel caso, perché le dinamiche dei fatti sarebbero state in qualche modo oggettivate, mentre a lungo ci si è rimpallati: no, prima è entrato un carabiniere, no, prima è entrato un poliziotto, no, prima la guardia di finanza, no, prima un'unità cinofila. E su questo gioco di scarico e barile di responsabilità si è cercato di depistare le indagini sulle responsabilità, appunto, dell'attacco alla Diaz. La prova più grande del sistema informativo nazionale in quell'occasione fu il totale allineamento di tutti i telegiornali sugli stessi contenuti. Cioè, non c'è stato un telegiornale, adesso che era tutto in mano sua, che abbia dato anche solo delle immagini diverse, una versione diversa, una un taglio diverso delle cose. E credo che il peggio in assoluto sia stato dimostrato immediatamente dopo, cioè la domenica mattina, cioè al TG, quelli dell'ora di pranzo, quelli con tutta la famiglia a tavola, tranquilli, no? Dove si è visto il servizio su quello che era successo, cioè sulla conferenza stampa che era stata tenuta alle 4:30-5 del mattino alla questura di Genova. Okay. Ora, io sono dispiaciuto di non avere qua quel servizio in cui viene mostrata la raccolta di tutti gli oggetti sequestrati a ragazzi che dormivano alla Diaz, dove ci veniva spiegato che l'operazione di polizia aveva portato a questo sequestro, cose del genere. Sarebbe stato veramente bello anche confrontarlo con quello che è andato in onda invece nelle televisioni straniere, dove il taglio era completamente diverso, dove invece è stato raccontato un po' come andava, e cioè che il dottor Roberto Sgalla, funzionario della questura, ha semplicemente fatto leggere un comunicato letto stampa della questura di Genova dicendo che questo comunicato era esaustivo e che non sarebbero state permesse altre domande. A quel punto i giornalisti presenti, soprattutto gli stranieri, sono in buona sostanza insorti contro queste strane modalità, e molti hanno lasciato la conferenza stampa dicendo: ma non è possibile che mi convocate, mi svegliate di notte, non mi permettete neanche di porre delle domande, ma dove è finito il mio diritto all'informazione? Ovviamente non ce n'è stata traccia sui TG della RAI né quando la cosa è successa, no, della RAI, di Mediaset, né quando la cosa è successa, né dopo. Al solito bisogna andare a leggere pallose carte oppure andarsi a riprendere i giornali, alcuni giornali dell'epoca, per avere una vaga idea di come sono andate le cose e di come poi sono invece state presentate dai media mainstream. In quella occasione, tra l'altro, cioè proprio in quei giorni, questo allineamento ha restituito la televisione, la radio, insomma i mezzi di comunicazione di massa, quelle che erano state, diciamo, le ragioni per cui erano stati fondati in Italia negli anni 20, quando nacque l'EIA, e cioè di essere di fatto il braccio armato del Ministero della Cultura Popolare. Perché abbiamo visto come tutti quanti hanno fatto la stessa equazione, dove alcune vetrine di vendita, alcuni supermercati saccheggiati, avessero lo stesso valore, la stessa importanza di centinaia di persone ferite, anche in maniera grave, anche in maniera permanente. Cioè, un ragazzo che ha perso un polmone, o un ragazzo che è morto. E in questo senso tutti quanti hanno trasmesso la stessa identica ideologia, lasciando sullo stesso piano, in maniera assolutamente equivalente, la violenza contro le cose con la violenza esasperata contro le persone. Ed è stato un banco di prova veramente unico, a meno credo nella storia dei nostri media, come si sono espressi tutti secondo questo stesso criterio, secondo questo stesso valore, l'importanza delle merci quanto le persone, come giustamente una settimana dopo è venuto a dire il capo del governo. Concludendo, anche perché so che ho sparato il tempo che mi era concesso, ma me ne perdonerete, ero più emozionato a raccontarvi queste cose. Le polemiche vanno avanti. Ancora, è stata una settimana fa, appunto a capo, abbiamo visto il processo mediatico e manifestante organizzato appunto in questa trappola di trasmissione di Rai 2, come insomma non ci fossero indagini in corso, come se la verità debba essere stabilita non dai magistrati che stanno facendo le indagini, ma da un frontman televisivo. Ma quello che evince da tutto quello che è successo, è che le 10.000 telecamere che c'erano in piazza a Genova ci hanno aiutato a fornire un grandissimo contributo all'accertamento di come sono andati i fatti e alle indagini della magistratura, e che quindi queste 10.000 telecamere, anche messe in mano di persone non esperte, che hanno anche fatto le inquadrature brutte, ma hanno dato un contributo all'accertamento della verità, hanno di fatto formato una prova, e l'hanno fatta nonostante fosse stato evidentemente preordinata, non dico preordinato a fare male a migliaia di persone, ma sicuramente c'è stata una strategia mediatica preordinata che, come abbiamo visto, è cominciato meno 2 mesi prima dello stesso evento, e che è stato appunto il come vi dicevo, il banco di prova per questo mega medium in mano. Oh, scusate, c'era lo skin saver, vabbè, in mano sua, di quello che fa le corna. Ok. Io voglio leggervi solamente una cosa, quello che fu la proposta dell'articolo 3 della Costituzione, avanzata da un democristiano che era il vice segretario della Democrazia Cristiana ai tempi della Costituente, che disse questo, cioè che propose questo, anche se poi alla fine nel testo, pur essendo passato in sottocommissione, non approdò al testo definitivo. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. Io credo che adesso, proprio sulla questione mediatica, ci siano delle leggi ancora più ingiuste di quelle che c'erano prima che si insediasse l'attuale governo. Non ci dimentichiamo che è stato costituito il sistema integrato delle comunicazioni attraverso la legge Gaspari, che consolida il predominio televisivo, predivisivo e pubblicitario soprattutto, da parte di una sola persona. E che, nonostante questo, siano nate esperienze importanti, quali quelle delle telestreet, che hanno volutamente infranto la legge con mezzi tecnici poverissimi, quali un modulatore smontato dal videoregistratore e un amplificatore che smontato dall'antenna centralizzata, che hanno deciso appunto di compiere un passo in questa direzione. Compiere un passo nella resistenza civile contro qualcosa che c'è ingiusto, contro un monopolio dell'informazione che altro non è che quell'imposizione della dittatura attraverso le leggi ordinarie di cui parlava Scelba più di 50 anni fa. Ho concluso.